Denis Verdini, il segretario di ALA, a 9 anni per bancarotta fraudolenta, truffa, appropriazione indebita, e sono particolarmente pesanti perché i giudici dicono che la gestione del credito cooperativo fiorentino è risultata imprudente, ambiziosa, seguita alla consapevolezza maturata da prima al senatore Verdini e subito dopo, quantomeno a partire dal 2008, anche al suo management, di un imminente disastro ormai inevitabile, reso poi palese all'ispezione della Banca d'Italia 2010. I giudici dicono sul crack CCF ci sono condotte gestionali abnormi ed irregolari. Abbiamo recuperato Parrini, buonasera segretario, grazie.
Buonasera, mi avete recuperato.
L'abbiamo recuperata. Allora,
per aver reso necessario l'intervento di recupero.
può capitare, l'importante è sentirci. Allora, noi abbiamo mandato Montanari, ma più o meno lei, immagino, insomma, le avrà lette, le avrà sentite le parole di Montanari e conoscerà benissimo quanto è accaduto ieri al Teatro Brancaccio. Che idea si è fatto, che idea ha della convention di ieri?
Ma che devo dirle, l'idea che ho è che c'è come c'è sempre stato, un pezzo di sinistra molto, molto radicale che ha una specializzazione, quella nel creare fossati con altre parti della sinistra, la specializzazione anche di fare l'esame del sangue a tutti gli altri, arrivando alla conclusione che chi non è come lei è sicuramente di destra. Purtroppo è una patologia, per me tale, che interessa il nostro paese e tutta l'Europa da molti decenni. Niente di nuovo sotto il sole, certo non fa piacere sentire affermazioni così oltranziste, così liquidatorie in blocco del Partito Democratico e soprattutto così disinteressate a creare ponti, quando invece sarebbe necessario mettere in evidenza più quello che unisce che quello che divide. Però ognuno fa le sue scelte. Fra l'altro mi è parso di capire che anche alcuni esponenti di una sinistra del PD, ma non tanto quanto vorrebbe Montanari, cioè Gotor è stato contestato dalla platea non appena ha citato Pisapia. Ora capisce che rischiamo di avere uno spezzettamento in una parte dello schieramento politico italiano, uno spazio in cui tante anime sono una contro l'altra, tutte molto piccole e con in comune solo l'ostilità a Renzi e al Partito Democratico. Un film già visto e di solito dà anche scarsi risultati. Insomma, mi pare una riedizione fuori tempo della sinistra arcobaleno.
Quello che però Montanari, onor del vero, diceva: no, io se è una cosa del genere mi tiro subito fuori. Però, insomma, il tema è il centro-sinistra. Sì, era giusto.
Io mi auguro per Montanari, mi auguro per Montanari che non debba tirarsi indietro e che quindi il rischio non esista. Ma francamente la lettura dei giornali di oggi, con le cronache dell'incontro di ieri al Brancaccio, non autorizzava ad essere molto ottimisti. Però in questi casi si è sempre lieti se si viene smentiti dai fatti. Mi auguro di essere smentito.
Il tema del centro-sinistra naturalmente però è un tema sul serio, sul tappeto, no? Perché certo. Anche in virtù di quello che ancora di quello che ancora non sappiamo sulla legge elettorale e anche delle ultime dichiarazioni del segretario Renzi, c'è un interesse a riaprire un dialogo a sinistra, Pisapia, Prodi. Secondo lei quanto accaduto ieri al Brancaccio rende questa strada così difficile fino al limite dell'impraticabile?
No, io non credo. Penso francamente che l'orizzonte strategico, il progetto politico di chi si è riunito ieri al Brancaccio non comprenda nessun accordo col Partito Democratico, quindi diciamo che è un incontro che non ha reso né più facile né più difficile l'incontro col PD in una prospettiva di centrosinistra, è un'altra cosa. Però quello che io credo dobbiamo avere presente nel discutere di possibili alleanze nel campo del centrosinistra è che dobbiamo dare la priorità ai programmi, alle cose da fare, alle questioni che interessano i cittadini, le imprese più da vicino. Cioè noi dobbiamo partire dai contenuti, non partire dalle geometrie politiche, anche perché abbiamo tutti abbastanza esperienza da ricordare che cosa è avvenuto, per esempio, nelle due occasioni in cui ha governato Romano Prodi, dal 96 al 98 e dal 2006 al 2008. Prodi è una grande personalità politica italiana che per due volte è stato allontanato da Palazzo Chigi da manovre non di suoi avversari ma di suoi alleati che gli hanno tolto il sostegno e l'hanno mandato a casa. Ed è anche il simbolo di coalizioni che sono state messe insieme senza dare la priorità al programma, molto capaci di lottare contro un avversario comune, nei due casi che ho citato Berlusconi, quindi capaci di vincere le elezioni, ma poi molto più in difficoltà a governare perché percorse da divisioni troppo grosse. Allora io dico bene sperimentare forme nuove di accordo nel centrosinistra, bene esplorare ogni possibilità di fare alleanze tra il PD e Pisapia con altre forze, però lo dobbiamo fare in condizioni di chiarezza su quello che va fatto, in presenza di giudizi netti sulle cose che sono state portate avanti negli ultimi anni e che costituiscono la carta d'identità del partito più importante della sinistra italiana. Non possiamo fare questi percorsi nella confusione, perché altrimenti pagheremo un prezzo troppo grande nei confronti dei cittadini. Ma mi pare che su questo lo stesso Prodi, lo stesso Pisapia hanno detto parole chiare. Il confronto deve cominciare dal programma: quali politiche per il lavoro vogliamo, cosa vogliamo fare sulle tasse, cosa vogliamo fare per l'edilizia, cosa vogliamo fare per gli investimenti pubblici, cosa vogliamo fare per la lotta alla povertà.
Tutto chiaro, questo significa insomma che c'è da
questo è ciò che bisogna fare, altrimenti io penso che se la discussione si riduce a un lanciarsi anatemi, a
non si va da nessuna parte, questo è evidente, ma una prospettiva del genere che legge elettorale richiede, però, perché insomma il modello tedesco lo diamo per seppellito?
Ma la legge che c'è ora non è molto diversa dal modello tedesco, perché dopo le sentenze della Corte Costituzionale abbiamo una legge elettorale che è proporzionale più di quella tedesca se nessuna lista arriva al 40%. Quella tedesca aveva lo sbarramento al 5% sì. E questa ha lo sbarramento al 3%. Questa legge, il consultello cosiddetto, diventa maggioritaria solo alla Camera se una lista raggiunge il 40%, e quindi ora queste sono le regole. Dopo l'affondamento del tedesco da parte del Movimento 5 Stelle alla Camera qualche giorno fa, non mi pare facile riprendere a breve la discussione sulla legge elettorale. Qualcuno dice che lo si potrà fare sul finire della legislatura. Mi pare difficile, io me lo auguro, perché ovviamente sono un convinto assertore del maggioritario e se ci fosse lo spazio per fare una legge maggioritaria sarei l'uomo più contento del mondo. Allo stesso tempo prendo atto del fatto che abbiamo fatto come PD ogni tipo di proposta, dalla più maggioritaria a quelle meno maggioritarie, e non si è creato un consenso sufficiente da garantirne l'approvazione. Le condizioni cambiano, se cambiano certamente potremo rifare un tentativo. Al momento credo che ci dobbiamo concentrare sulla legge di bilancio, sull'attuazione dei provvedimenti più importanti per le famiglie contro
eccetera,
la povertà, dobbiamo far quello.
Però prima o poi una legge elettorale facciamola, perché sennò davvero.
Ma guardi, parlarne oggi.
No, tanto non è che la dobbiamo fare ieri.
No,
quindi
no, ma dico, parlarne oggi ha un significato particolare, perché abbiamo visto ieri in Francia che cosa significa avere un sistema istituzionale.
Sì, però anche lì ha visto, no? Mélenchon dice: vabbè, non ci sono i numeri, questa legge elettorale non permette di fare opposizione dentro il Parlamento, quindi farò opposizione sulle piazze. Quindi,
ma no, sempre questa legge elettorale non esiste dall'altro ieri, Mélenchon lo sa bene perché viene dal Partito Socialista, esiste dal 58 e in Francia.
No, però è un tema, no? Che con l'astensione così ampia è evidente che poi anche le opposizioni trovano più spazio al di fuori del Parlamento stesso, no? Quando non hanno
dubbio
i numeri in Parlamento.
Questo è il dubbio. Diciamo, io volevo dire questo: in Francia c'è un sistema che è stato concepito nel 1958 in un momento di dissoluzione quasi della democrazia francese, sì, per la crisi d'Algeria e di impotenza dei governi, per impedire che ci fossero governi incapaci di governare. È un sistema che mette in grado chi vince le elezioni di governare per 5 anni, al termine dei quali ha poche scuse nei confronti degli elettori. Tutto può dire il presidente della Francia, tranne non mi hanno lasciato lavorare, perché con questo sistema
Hollande diciamo l'ha detto poco e male, visto,
esatto. Infatti Hollande ha potuto dire tutto tranne
quello,
tranne che quello, non ha ottenuto il consenso dei cittadini, devo dire che ha avuto anche un risultato.
Fermiamoci qui, Parini, tanto ci sarà modo di riparlarne. Grazie, buona serata.